Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا
In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram: Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram: notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/IT, sezione programmi, giornale radio.
Lettera di ringraziamento dei gruppi palestinesi all'Ayatollah Khamenei. Zarif, Iran e Italia continuano a rafforzare cooperazioni economiche. Ucciso un palestinese, diversi feriti dalle forze sioniste a Ramallah. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, anche oggi vi presenterò la programmazione di mercoledì 19 maggio 2021 e cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda sempre la striscia di Gaza, dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi. Passiamo subito alle notizie. 5 gruppi e correnti della resistenza palestinese hanno inviato lettere e messaggi scritti per ringraziare la guida della rivoluzione islamica per le sue posizioni e per il discorso della giornata di Quds, Gerusalemme. Queste lettere manifestano ringraziamento alla Repubblica Islamica dell'Iran e alla guida della rivoluzione per il sostegno al popolo palestinese, il mancato riconoscimento del regime sionista e il supporto alla resistenza per la liberazione di Quds, definendo il discorso di quest'anno dell'Ayatollah Khamenei come la roadmap per la liberazione della Palestina. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, il Movimento Fatah dell'Intifada e l'Alleanza delle Forze Palestinesi hanno definito la Repubblica Islamica dell'Iran come asse importante dell'unità e della resistenza dei paesi islamici ed hanno ricordato il nome del martire Haj Qasem Soleimani. L'Iran e l'Italia sono determinati a rafforzare sempre di più le cooperazioni economiche bilaterali, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif in un suo recente tweet scritto. Durante i colloqui con i leader politici e gli imprenditori italiani c'è stato un comune consenso sul proseguimento delle cooperazioni commerciali con l'Iran. Ho avuto incontri straordinari con Roberto Fico, il presidente della Camera dei Rappresentanti, Vito Petruccelli, il presidente della Commissione Esteri del Senato, il segretario di Stato Luis Maio, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alma e Zampini, il capo della Camera di Commercio Italia-Iran, ha scritto il ministro iraniano. Lunedì il capo della diplomazia iraniana Mohammad Javad Zarif ha viaggiato a Roma, dove ha trascorso alcuni giorni durante i quali ha avuto incontri sia con il governo italiano che in Vaticano. La tappa italiana è stata parte di un viaggio nell'Europa meridionale che arriva in un momento particolare importante per Teheran. E martedì un palestinese è stato ucciso e più di altri 46 sono stati feriti durante la repressione delle forze di occupazione israeliane di un pacifico corteo palestinese all'ingresso nord della cittadina di Al-Bireh. Il Ministero della Salute palestinese ha identificato l'uomo come Mohammad Hamid, 25 anni, aggiungendo che è stato colpito al petto e arrivato al complesso medico palestinese in condizioni molto critiche ed è stato dichiarato dichiarato come morto. Le squadre della Mezzaluna Rosa e del Ministero della Salute hanno riferito che 46 civili sono stati feriti con munizioni letali. Tre di loro sono rimasti gravemente feriti, mentre altri quattro sono stati feriti con proiettili di metallo rivestiti di gomma e sono stati tutti portati al complesso medico palestinese di Ramallah per le cure. I soldati hanno aperto il fuoco contro i manifestanti e i giornalisti all'ingresso nord di Al-Bire. Un portavoce dell'esercito del regime sionista ha detto che un soldato ed un ufficiale sono stati feriti in una sparatoria contro i giovani palestinesi locali vicino all'ingresso nord di Al-Bire. Nel frattempo un giovane è stato ferito con munizioni letali martedì pomeriggio durante gli scontri con le forze sioniste nel villaggio di Beit Sira ad ovest di Ramallah. E il Consiglio di amministrazione della Camera di Commercio e Industria italo-iraniana ha eletto per il triennio 2021-2024 Giuseppe Zampini come nuovo presidente della Camera Mista Bilaterale Italia-Iran, che fa parte del sistema Unio-Camere. Giuseppe Zampini, ingegnere nucleare e presidente di Ansaldo Energia, ha iniziato la sua attività professionale in Nira Spa Nucleare Italiana Reattori avanzati, per proseguire poi la sua carriera in Ansaldo Energia, dove ha seguito le diversificazioni delle attività dopo l'uscita dell'Italia dal nucleare, occupandosi di impianti di cogenerazione in Italia e negli Stati Uniti e successivamente dello sviluppo dell'azienda nei mercati del Nord Africa, Asia occidentale e Far Fast. La Spagna ha annunciato la fine della sua missione in Afghanistan e il ritiro di tutte le sue truppe dal paese, accolti dal re spagnolo Felipe VI e dal ministro della difesa e degli affari esteri Margarita Robles. 24 forze militari tra uomini e donne sono arrivate all'aeroporto militare di Madrid. Il ministro della difesa spagnolo ha dichiarato che la loro missione in Afghanistan è terminata con il ritorno dell'ultimo gruppo militare. Ha anche scritto in un tweet che la missione in Afghanistan è stata una delle missioni più difficili nella storia contemporanea della Spagna. 102 soldati spagnoli sono stati uccisi dal 2001 nell'ambito della missione NATO in Afghanistan. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che la missione militare statunitense terminerà entro l'11 settembre e che tutte le truppe americane lasceranno l'Afghanistan. Finora, dall'inizio di quest'anno, 3 basi militari straniere in Afghanistan sono state evacuate e consegnate a Kabul. Il ministro degli esteri austriaco ha convocato l'ambasciatore turco Ozan Seyhun dopo che il presidente Erdogan ha maledetto le autorità di Vienna per aver innalzato la bandiera sionista sugli edifici governativi in solidarietà durante le ostilità in corso a Gaza. Lo ha riferito il dicastero austriaco citando dall'agenzia Nova, secondo cui dopo queste dichiarazioni del presidente Erdogan, l'ambasciatore turco è stato convocato al ministero per ricevere delle comunicazioni chiare sulla posizione dell'Austria, ha detto il ministro. E la Duma ha approvato in prima lettera un disegno di legge che vieta alle persone coinvolte nelle attività di un'organizzazione estremista o terrorista di essere elette alla Camera bassa del Parlamento. Stiamo parlando della Russia. Il DDL prevede che i fondatori, i dirigenti fino ai vice capi struttura non potranno essere eletti come deputati della Duma per 5 anni dopo la decisione del Tribunale di proibire o liquidare la relativa organizzazione estremista o terrorista. Per gli altri dipendenti e altre persone coinvolte nelle sue attività il divieto è fissato a 3 anni, lo riporta Medusa. La legge è stata vista come anti-Navalny. Sono migliaia i manifestanti giordani scesi in piazza per mostrare la propria opposizione all'aggressione sionista contro la Gaza. Nel frattempo il monarca giordano, il re Abdullah II, è impegnato in colloqui con i presidenti di Francia e Egitto per discutere alla perdurante escalation nei territori palestinesi. Scopo del dialogo con Macron e Abdel Fattah al-Sisi è giungere a un cessate il fuoco il prima possibile ed evitare che le tensioni sfocino in un conflitto più ampio. Il nuovo decreto riaperture è pronto, il Consiglio dei Ministri ha firmato all'unanimità, accogliendo con entusiasmo la roadmap proposta da Mario Draghi. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che vede il coprifuoco slittare dalle 22 alle 23 a partire da oggi, mercoledì 19 maggio, e che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il coprifuoco verrà quindi prima rinviato di un'ora e poi cancellato in prossimità dell'estate, alla ripresa dei matrimoni. È stato il Premier Draghi a proporre durante la cabina di regia il nuovo calendario delle riaperture, che è stato approvato all'unanimità. I partecipanti al vertice sul finanziamento dell'economia dei paesi africani che si è tenuto ieri a Parigi chiedono che vengano tolti i brevetti sui vaccini contro il coronavirus, lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante la conferenza stampa che si è tenuta al termine dell'evento. Sosteniamo i trasferimenti di tecnologie, è un lavoro che è stato richiesto all'OMS e all'OMC e a Medicines Patients Pool di togliere tutti gli obblighi in termini di proprietà intellettuale che ostacolano la produzione di qualsiasi tipo di vaccino, ha affermato il presidente francese citato dall'agenzia Nova. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Gaza, piano di Netanyahu. I drammatici sviluppi di questi giorni nella Palestina occupata sembrano rispondere a un disegno deliberato del premier sionista Netanyahu e i suoi alleati, ripercorrendo anche sommariamente gli eventi delle ultime settimane che hanno portato all'esplosione delle violenze. È facile dedurre la natura provocatoria delle decisioni del governo e delle forze di sicurezza sioniste, prese allo scopo preciso di provocare la reazione dei palestinesi e di Hamas. Dall'inizio del mese di Ramadan, il 12 aprile, scorso, è stato spesso deciso il dispiegamento della polizia nella spianata delle moschee a Gerusalemme occupata, vietato dal diritto internazionale, quasi sempre giustificato dalla necessità di prevenire assembramenti vietati dalle norme anti-Covid. Queste misure avevano provocato accese proteste, accolte con il ricorso puntuale alla violenza da parte delle forze di sicurezza sioniste. I due episodi più gravi si erano verificati tra lo scorso fine settimana e lunedì. Nel primo caso, la polizia del regime sionista aveva fatto irruzioni nella moschea di Al-Aqsa, attaccando indiscriminate i palestinesi in preghiera, facendo centinaia di feriti. Lunedì, invece, la repressione era scattata in seguito alle proteste palestinesi contro la manifestazione annuale degli ultranazionalisti del regime sionista per festeggiare l'occupazione di Gerusalemme Est nella guerra del 1967. In entrambi i casi le giustificazioni del regime sionista sono state a dir poco pretestuose, visto che la brutalità e la violenza a cui ha assistito tutto il mondo non possono essere legittimate dal lancio di pietre o di altri oggetti di una popolazione oppressa in rivolta.
Conoscere Islam. Amici di Teheran, nella capitale iraniana, siamo con voi. Come sapete, da qualche settimana che vi stiamo raccontando la storia della vita del grande profeta dell'Islam, Muhammad, la pace sia con lui. Allora, una devastante alluvione colpì la città della Mecca, provocando terribili danni anche alla santa casa della Kaaba. Quindi, i capi di Quraysh, dopo una riunione di emergenza, decisero di abbatterla per poi ricostruirla di nuovo. Però nessuno osava di farlo, perché in passato chiunque avesse avuto l'intenzione di demolire la Kaaba lo aveva pagato con la propria vita. Però alla fine Walid ibn Mughira
dalla tribù Banu Makhdum, si fece coraggio e diede il primo colpo di piccone. Vi abbiamo detto che tutto precedette per il meglio fino a quando fu l'ora di incastrare la pietra nera. Quella pietra rappresentava la parte più sacra di tutto il monumento e quindi rimetterla al suo posto veniva considerato un grande onore per tutti. Così le tribù di Quraysh cominciarono a litigare fra di loro per avere questo onore. La città santa della Mecca stava rischiando una guerra interna a causa della disputa nata dal fatto che tutte le tribù erano convinte che la pietra nera doveva essere collocata da un loro rappresentante. Nel tentativo di comporre pacificamente l'avvertenza, i capi delle tribù si riunirono ancora una volta presso la Kaaba e uno dei più saggi propose di nominare arbitro il primo uomo che fosse entrato nel recinto sacro. Non appena ci fu consenso sulla proposta, ecco che apparve di ritorno da un viaggio Muhammad, figlio di Abdullah. Tutti gli sguardi si rivolsero verso il volto tranquillo e beato di Muhammad. Lui entrò con la testa in basso alla Kaaba. Era immerso nei suoi pensieri. Quando alzò lo sguardo verso la Kaaba, vide una folla radunata vicino alla porta di Bani Shaiba e fissarlo in un modo strano. Suo zio Abu Talib andò incontro a Muhammad, lo approcciò con grande affetto, portandolo con sé tra la folla che lo attendeva impaziente. E egli spiegò a lui come si era svolta le cose e gli chiese di mettersi subito all'opera. Muhammad, la pace e benedizione di Dio su di lui, chiese che fosse portato un mantello, vi pose la sacra pietra al centro e chiese che ogni tribù designasse uno dei suoi rappresentanti per afferrarne uno dei lati. Poi ordinò di sollevarlo fino all'altezza della nicchia che era stata preparata nell'angolo della Kaaba. Dopo aver risolto il problema delle tribù e neutralizzato la minaccia incombente di una vera e propria guerra, Muhammad prese la pietra e la incastonò nel muro. Questa decisione saggia di Muhammad portò il sorriso sul volto di tutti i presenti, cancellando così ancora una volta la discordia e il rancore tra i capi di Quraysh. Dopo qualche giorno, alla fine, furono terminati in pace i lavori della ricostruzione della Santa Casa di Dio. Muhammad non solo aiutava sempre i poveri e bisognosi, ma anche cercava di essere utile ai parenti e ai vicini. Quando una terribile siccità colpì duramente la città della Mecca, per aiutare suo zio Abu Talib, che in quel periodo si trovava in difficoltà economiche, decise di adottare il suo figlio minore Ali. Muhammad fin da bambino era cresciuto a casa dello zio Abu Talib e loro lo avevano sempre trattato come se fosse il loro vero e proprio figlio. Ed ora toccava a Muhammad di ricompensare i favori fatti dallo zio nei suoi confronti. Quindi un giorno andò da Abbas e un altro zio per parlargli di questa sua decisione. Lui propose allo zio Abbas di prendere cura di uno dei figli di Abu Taleb per alleviare un po' le difficoltà economiche in cui lui si trovava. Lo zio Abbas lo accettò e Muhammad insieme a lui andarono da Abu Taleb per parlargli della loro proposta. Abu Taleb, sentendo le sue parole e infatti dopo qualche minuto di esitazione, pur essendo difficile di stare lontano dai suoi figli, accettò la loro proposta, ma solo fino a quando quella terribile siccità sarebbe finita. Così Ja'far andò a vivere con zio Abbas e Muhammad prese cura del piccolo Ali. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine questa nostra puntata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!